Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco.
Salve a tutti. Sì, questa è la trasmissione Stregoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5.
Perfetto, niente, siamo qua dopo un altro giovedì a fare la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Sapete che io oggi parlo, cioè normalmente in trasmissione sempre fatto Esiodo ultimamente, no? Commento ad Esiodo, e invece oggi farò una cosa molto particolare e spero che qualcuno se la registri, perché dopo ve lo dirò. Comunque una cosa storica anziché un'analisi filosofica. Però prima lascio la parola a Francesco che parlerà sia delle conferenze che di altre due o tre cosette.
Ecco, allora io rubo poco tempo appunto a Claudio. Però ricordo il ciclo delle conferenze che la sede di Radio Gamma 5 organizza nella propria sede a Marostica. Allora, la sede di Radio Gamma 5 a Marostica è in via Montello 66, ex sede dell'emittente regionale Veneta sulla statale Bassano-Marostica. Il calendario delle conferenze è così articolato. Allora, sabato 14 ottobre alle ore 20:30 è sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura. Magia, stregoneria, paganesimo, nuova terapia d'urto, relatore Claudio Simeoni. E tra l'altro appunto questo argomento è un argomento molto interessante, anche perché comincia la presenza clericale a essere contestata anche in ambito politico, e che significa che nonostante tutte quante le campagne che hanno fatto i cattolici per demolire questo Stato, per distruggere la società, per avvelenare l'esistenza degli uomini, dal punto di vista politico speriamo che ci sia un po' di serietà, qualcuno comincia a svegliarsi, e nonostante tutte quante le trombe e i successi trionfalistici di beatificazioni più o meno divertenti, più o meno fantasiosi, più o meno
criminali,
beh, d'altronde sai, la Chiesa che è criminale è giusto che santifichi i suoi criminali, cioè mi stupirà il contrario, insomma, dai, ognuno deve, cioè, noi parliamo sempre che bisogna essere fedeli alla propria natura. Sarebbe un grave, ma
okay.
Ecco, e di conseguenza anche appunto se dopo ci sarà tempo per parlare in rassegna stampa, vediamo che sul panorama politico c'è qualcosa del genere, purtroppo per il momento solo laico, però speriamo che da cosa nasca cosa. Allora, seconda conferenza, venerdì 20 ottobre alle ore 20:30, Vampirismo oggi. I tempi, i vampiri abitavano in luoghi nascosti o abitano in ogni dove. Relatore il professor Silvano Lorenzoni, già conosciuto anche ai nostri ascoltatori, anche per altre conferenze che ha fatto come collaboratore dell'istituto. Sabato 28 ottobre alle ore 20:30, monoteismo, stupro e pederastria, in una conferenza espositiva dei principi etico-sociali della stregoneria del paganesimo politeista. Relatore appunto Claudio Simeoni. Venerdì 3 novembre, sempre alle ore 20:30, come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura, relatore Gian Berra. La conferenza questa sulla paura di Gian è stata già tenuta qui a febbraio in Radio Gamma 5. Io ho appunto visto Gian ultimamente per concordare alcune cose, e appunto sa parecchio lavorato sopra, ha aggiunto notevole materiale, ha fatto dei nuovi sviluppi, di conseguenza si può quasi dire che questa è una conferenza nuova, appunto, perciò chi li ha già ascoltata si troverà di fronte a parecchie integrazioni, a parecchi sviluppi. E comunque ci sarà tempo di ripetere questo calendario delle conferenze. Io vorrei spendere un altro minuto su una conferenza che non ha a che fare con la nostra trasmissione, che però ha un certo interesse. Allora, a Cairano San Marco, venerdì 29 settembre, al Teatro Maffioli alle ore 21, c'è una conferenza con diapositive e musiche di Davide Bellatalla, sciamanesimo e sacro tra i buriati della Mongolia, l'ingresso è libero. E questa è un'iniziativa che viene fatta da una fondazione culturale di Cairano San Marco, in cui si è articolato su più argomenti, su varie cose, anche con mostre. E io ho parlato appunto ieri sera con uno degli organizzatori, ma garantito della qualità di questa conferenza, ma garantito della qualità appunto anche del relatore, e ci hanno chiesto appunto se era possibile fare un po' di informazione su questa cosa, visto che le informazioni che girano anche su questi argomenti sono sempre pochi. Lo sciamanesimo è sempre qualcosa di interessante, perché rappresenta qualcosa ed è qualcosa,
sempre qualcosa che ci appartiene.
Anche perché appunto lo sciamanesimo, diciamo dal punto di vista della continuità storica, è rimasto congelato nella Siberia,
certo.
questo l'ha anche un po' preservato, però basta pensare che appunto fra le varie popolazioni appunto della Siberia c'è questa continuità dell'uso dello sciamanesimo, e lo sciamanesimo ha una notevole importanza anche perché appunto rappresenta tutta quanta una serie di tecniche sempre legate alla necessità di entrare in contatto con le energie che vivono questo mondo. Cioè, nel senso che nello sciamanesimo sappiamo, soprattutto in quello siberiano, c'è sempre la suddivisione del cosmo in tre mondi, ma questi mondi sono sempre combacianti, sono sempre vicini, sono sempre raggiungibili, e lo sciamano fa sempre da collegamento. E poi soprattutto, se noi prendiamo quello che nel sciamanesimo mongolo è la definizione dell'albero speciale o dell'albero sacro, del grande albero, è chiamato Ar-Kuduk-Mas, è sempre un riferimento a qualcosa di vivente, cioè loro interpretano appunto la formazione anche dell'anima umana, non come qualcosa di stadio come danno i monoteisti, i cristiani che dicono arriva Dio, ti dà l'anima, te la tieni, poi tu la macchi o no. Dicono fa l'anima dello sciamano vive su questo albero, e logicamente se vive su questo albero è legata a questo albero, di conseguenza è legata anche alla vita dell'albero, e di conseguenza non è pensabile come con i monoteisti ti viene dato un'anima, che poi ci sarebbe da definire se il termine anima cosa significa, però al di là di questo dice anche la tua realizzazione dipende sempre, cioè è la tua vita, è qualcosa che va vissuto, e quello che tu vai a realizzare non ti è dato in automatico, ti appartiene. E soprattutto sta la capacità di questo albero di coltivare la propria esistenza. Perciò chi non coltiva la propria esistenza, come dice lo sciamanesimo, la fine sarà di diventare una foglia secca. Ecco, e perciò io appunto ricordo appunto questa conferenza che è domani sera alle ore 21 al Teatro Maffioli a Carano San Marco. Bene?
Bene. Allora, noi adesso cambiamo completamente il discorso. Allora, dovete sapere che Francesco cerca di darmi tanti input, mi dice fai questo, fai questo, fai questo. Io qualche volta ci arrivo, qualche volta non ci arrivo, qualche volta ci provo, e ultimamente ha portato, vi ricordate, abbiamo parlato del Concilio Mondiale dei sì. Pagani di Venus, no?
Sì.
E insomma c'era un po' di indirizzi internet, vado un po' a frugliare su questi indirizzi internet e mi ritrovo su un sito di pagani greci, un sito di pagani greci i quali hanno una pagina molto bella.
Sì, ma infatti
hanno una pagina che descrive, direi, meglio di come si poteva l'avvento dell'orrore cristiano. Io vi ho sempre detto, e ve lo dirò sempre, lo dirò ancora, il cristianesimo nella storia non apporta niente, cioè ruba quelli che sono alcuni concetti filosofici, sottrae agli altri le loro tensioni, le loro determinazioni, e si propaga attraverso l'orrore. Bene, la cronologia fatta dal punto di vista dei greci, dei pagani greci, grazie. La cronologia fatta dal punto di vista dei pagani greci è interessantissima e ci permette, una volta sviluppata, di comprendere come è avvenuta l'imposizione del cristianesimo nei nostri paesi mediterranei, nei nostri paesi occidentali. Chiaramente questa cronologia è vista più dal punto di vista greco, cioè la centralità del discorso, essendo pagani greci, è data dalla Grecia, giustamente, guai se non fosse così. Infatti, per esempio, quando arriviamo in datazione non troviamo la strage di Carlo Magno, perché la strage di Carlo Magno è al nord, cioè uccide i pagani sassoni, e ai greci sinceramente ne hanno passate talmente tante che sì, è importante i pagani sassoni, ma poveracci. Cioè, per cui questo insieme io è importantissimo. Allora, io cosa che ho fatto? Ho preso questa cronologia, ho passato 32 ore di lavoro per tradurla, perché me la sono tradotta a mano. Mia figlia mi ha rifatto le correzioni dandomi 7 più. Diciamo che uno che non sa l'inglese, 32 ore di traduzione, riuscire a fare una traduzione, insomma, io sono orgoglioso di quello che ho fatto. E dopo ho chiesto ai pagani greci, ho mandato un'email, l'autorizzazione di usare questo e linkarla sui siti della Federazione Pagana. E i greci mi hanno risposto che loro sono contenti che io faccia questo, e anzi mi hanno chiesto anche di mandargli l'indirizzo così loro mi linkano. E in più, dopo aver visto i miei siti, perché ho visto che sono venuti a vederli, mi hanno detto gli dèi ti proteggano, cioè si sono messi un po' le mani nei capelli, va bene. E d'altronde ognuno combatte la guerra come sa farla, noi sappiamo farla in questo modo. Bene, allora io vi ho già parlato di una cronologia, vi ricordate nel paganesimo politeista e stregoneria come liberazione dell'orrore cristiano, no? Al capitolo 5, l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica, vi ho detto che fra il 379 e il 395 Teodosio trasforma il cristianesimo in religione di Stato. Nel 391 il paganesimo viene vietato, templi chiusi e smantellati. 409 i vescovi assumono il potere di scelta dei difensori delle città. 412 le chiese vogliono il diritto d'asilo. 429 e 439 vengono promulgate 150 leggi a difesa e maggior gloria del cristianesimo. Vengono proibiti i combattimenti dei gladiatori. Nel 435 viene emanata la pena di morte per i pagani. 448 viene bruciato pubblicamente il libro contro i cristiani di Porfirio. Nel 494 Gelasio I, quel maiale, proibisce i riti dei Lupercali. Questa era la cronologia di allora. Ma questa cronologia no, non rende psicologicamente. In fondo è la storia, no?
Beh, basta pensare, scusa, che una delle riforme prime del calendario è stata fatta dai cristiani che hanno deciso di, siccome erano talmente speciali, non potevano nascondere le loro criminalità in un altro calendario. Ha detto, cominciamo a contare la nostra criminalità dando la nostra valutazione, la nostra numerazione.
Eh sì, infatti fu la prima, una delle prime operazioni che hanno fatto. Allora, i greci mi dicono, non dimenticarti, l'autore del libro da cui è tratto il riassunto, che è V. Rassias, e il libro si chiama La demolizione dei templi. Ci sono anche le coordinate internazionali, cioè il codice ISBN, per rintracciare eventualmente il libro. Allora, Francesca, devi dire qualcosa, dirò subito che dopo il religioso silenzio vi faccio capire come il cristianesimo si è imposto sul paganesimo.
Ma vai pure.
Vado pure, sei pronto? Allora, alla data dell'era volgare uguale cristiana, 314, immediatamente dopo la sua piena legalizzazione, la Chiesa cristiana attacca i gentili. Ricordate che i termini pagani si chiamavano gentili allora. Il concilio di Ancirra denuncia il culto della dea Artemide. Solo una denuncia. Il concilio di Ancirra vi ha fatto risalire il canone episcopi, che segnerà dopo 1000 anni circa da quel concilio il macello delle streghe. Pensateci bene, quel concilio, anche se secondo gli studiosi quello fa parte del canone episcopi, è un parte di Carlo Magno. 324, l'imperatore Costantino dichiara il cristianesimo l'unica religione ufficiale dell'impero romano. Nella città di Didima, in Asia Minore, i cristiani saccheggiano l'oracolo del dio Apollo e torturano a morte i sacerdoti pagani. I cristiani sfrattano i gentili dal monte Athos e distruggono i templi greci locali. 326. L'imperatore Costantino, in seguito alle istruzioni di sua madre Elena, distrugge il tempio del dio Asclepio in Aigeai. Le parole non le ho tradotte, cioè i nomi delle località e i nomi delle persone non le ho tradotte. In Cilicia e molti templi della dea Afrodite in Gerusalemme, Afaca, Mambre, Fenice, Baalbek, eccetera. 330. L'imperatore Costantino ruba i tesori e le statue dei templi pagani greci per decorare Nuova Roma, Costantinopoli, la nuova capitale dell'impero. 335, l'imperatore Costantino saccheggia molti templi pagani in Asia Minore e in Palestina e ordina l'esecuzione per crocifissione dei praticanti di magia e gli indovini. Viene martirizzato il filosofo neoplatonico Sopatrus. 341, l'imperatore Flavio Giulio Costanzo perseguita tutti gli indovini e gli ellenici. Molti gentili pagani sono o imprigionati o giustiziati. 346. Nuove persecuzioni su larga scala vengono fatte contro i gentili a Costantinopoli. Viene bandito il famoso oratore Libanius, accusato di praticare magia. 353. Costanzo, con editto, ordina la pena di morte per tutti i tipi di adorazione attraverso i sacrifici e gli idoli. 354. Un nuovo editto ordina la chiusura di tutti i templi pagani. Molte delle loro aree vengono profanate e trasformate in bordelli, oppure in case da gioco. Vengono giustiziati i sacerdoti pagani. 354 ancora. Un nuovo editto di Costanzo ordina la distruzione dei templi pagani e l'uccisione di tutti gli adoratori di idoli, primi roghi di biblioteche in varie città dell'impero. Le prime fabbriche di cemento vengono organizzate vicino ai templi pagani chiusi, la maggior parte delle sacre architetture dei gentili vengono ridotte a calcinacci. 357. Costanzo mette tutti i metodi di divinazione non esclusa, mette fuori legge tutti i metodi di divinazione, non esclusa l'astrologia. 359. In Schitopolis, Siria, la Chiesa cristiana organizza il primo campo di tortura e di sterminio per i gentili arrestati in tutto l'impero. Ripeto ancora la notizia. 359. In Schitopolis, Siria, la Chiesa cristiana organizza il primo campo di tortura e di sterminio per i gentili arrestati in tutto l'impero. Dal 361 al 363. La tolleranza religiosa e la restaurazione dei templi pagani dichiarate a Costantinopoli, 1 dicembre nel 361, dall'imperatore Flavio Claudio Giuliano, conosciuto col soprannome cristiano. 363. Assassinio dell'imperatore Giuliano, 26 giugno. 364. L'imperatore Gioviano Flavio ordina di bruciare la biblioteca di Antiochia. 364. Un editto imperiale, 11 settembre, ordina la pena di morte per quei gentili che praticano il culto antico degli dèi o praticano arte divinatorie. Sileant omnibus perpetuo divinandi curiositas. Tre differenti editti, 4 febbraio, 9 settembre, 23 dicembre, ordinano la confisca di tutte le proprietà dei templi pagani e la pena di morte per i pagani che partecipano ai riti anche se privati. 365. Un editto imperiale, 17 novembre, vieta ai gentili ufficiali dell'esercito di comandare soldati cristiani. 370. L'imperatore Valente ordina una tremenda persecuzione dei gentili in tutto l'impero d'Oriente. Ad Antiochia, in mezzo a molti altri gentili, vengono giustiziati i sacerdoti Hilarius, Patricius e l'ex governatore Fidustius. Tonnellate di libri sono bruciati nelle piazze, nelle città dell'impero d'Oriente. Tutti gli amici di Giuliano, l'ex imperatore, sono perseguitati. Orebasius, Sallustius e Pegasius. Il filosofo Simonides è bruciato vivo e il filosofo Maximum è decapitato.
Ma dopo, il filosofo Massimo, sì.
Dopo essere stato torturato. Questa nota è mia. 372. L'imperatore Valente ordina al governatore dell'Asia Minore di sterminare tutti gli ellenici e tutta la documentazione del loro sapere. 373. Nuova proibizione di tutti i metodi divinatori. Il termine pagani, abitanti dei pagus, villaggi, è introdotto dai cristiani al posto di gentili. Quando io vi dico che noi siamo pagani, loro non erano pagani, il termine pagani, cristiani, lo hanno introdotto nel 373 per definire i diversi che prima si chiamavano i gentili. Chiaro? 375. Il tempio del dio Asclepio nell'Epidauro in Grecia è chiuso dai cristiani e da questo momento finirà la medicina. Da questo momento arrangiatevi. 380. Il 27 febbraio l'imperatore Flavio Teodosio dichiara il cristianesimo religione esclusiva dell'impero romano con un editto che proclama tutte le varie nazioni, le quali sono soggette alla nostra clemenza e moderazione, sì, devono continuare nella professione di quella religione che è stata consegnata ai Romani dal divino Apostolo Pietro. I non cristiani sono chiamati detestabili, eretici, stupidi e ciechi. E un altro editto, Teodosio, chiama insani quelli che non credono nel Dio cristiano e dichiara fuori legge tutti i dissensi dai dogmi della Chiesa cristiana. Ambrosio, vescovo di Milano, inizia la distruzione di tutti i templi della sua area. I preti cristiani guidano le masse affamate contro il tempio della Dea Demetra in Eleusi e tentano di linciare gli ierofanti, ierofanti sta per sacerdote capo praticamente, Nestorio e Priscus. Il 95enne ierofantus, e questo che vi dirò adesso l'ho aggiunto nel pezzo di iniziazione che andrà, che ho già mandato in Listbot, ma che andrà anche sulla Federazione Pagana. Il 95enne ierofante Nestorius mette fine ai misteri eleusini e annuncia la predominanza del buio mentale sull'intera razza umana. 381. Il 2 maggio Teodosio priva di tutti i loro diritti i cristiani che tornano indietro alla religione pagana. In tutto l'impero d'Oriente i templi pagani e le biblioteche sono saccheggiati o bruciati. Il 21 dicembre Teodosio bandisce perfino le semplici visite ai templi ellenici. A Costantinopoli il tempio della dea Afrodite è cambiato in un bordello e il tempio del sole Artemide in una stalla. 382. L'alleluia, gloria a Yahweh, è imposto nella messa cristiana. 384. L'imperatore Teodosio ordina il prefetto pretoriano Maternus Cinegius, consacrato a Cristo, di cooperare con i vescovi locali e distruggere i templi dei gentili nel nord della Grecia e in Asia Minore. Dal 385 al 388 Maternus Cinegius, incoraggiato dal fanatismo di sua moglie e dal vescovo, fatto santo della Chiesa cristiana, Marcellus, con le sue bande batte le campagne e saccheggia e distrugge centinaia di templi ellenici, santuari e altari. Fra gli altri essi distruggono il tempio di Odessa, il Cabeireion di Imbros, il tempio di Zeus ad Apamea, il tempio di Apollo a Didima e tutti i templi di Palmira. Migliaia di innocenti gentili per tutto l'impero soffrono il martirio nel famigerato campo di morte di Schitopolis, il primo campo di concentramento e sterminio della storia umana. Non erano mai avvenuti nella storia umana campi di concentramento e di sterminio. Questa è la vera novità portata dal cristianesimo, l'unica novità che il cristianesimo introduce nella storia dell'umanità: i campi di tortura e di sterminio. 386. L'imperatore Teodosio dichiara fuori legge il 16 giugno il restauro dei templi pagani saccheggiati. 388. I dibattiti pubblici di soggetto religioso sono messi fuori legge da Teodosio. Il vecchio oratore Libanius spedisce una famosa epistola Pro Templis a Teodosio, con la speranza che quei pochi templi ellenici che restano vengano rispettati e risparmiati. 389-390. Tutti i sistemi di datazione non cristiana sono messi fuori legge, si rifanno il calendario a modo loro. Orde di eremiti fanatici del deserto invadono le città del Medio Oriente e dell'Egitto, distruggendo statue, altari, biblioteche e templi pagani e linciando i gentili. Teofilo, patriarca di Alessandria, inizia una pesante persecuzione contro i gentili. Cambia il tempio di Dioniso in una chiesa cristiana. Brucia il mitraeum della città, distrugge il tempio di Zeus e ridicolizza i sacerdoti pagani prima che essi vengano lapidati. Le folle cristiane profanano le immagini di culto. 391. Il 24 febbraio, un nuovo editto di Teodosio proibisce non soltanto le visite ai templi pagani, ma pure guardare le statue vandalizzate. Nuove pesanti persecuzioni in tutto l'impero. In Alessandria, Egitto, i gentili guidati dal filosofo Olympius si ribellano e dopo alcuni scontri per strada si chiudono nel tempio fortificato del dio Serafide, il Serapeion. Dopo un violento assedio, i cristiani espugnano l'edificio, lo distruggono, bruciano la sua famosa biblioteca e profanano le immagini di culto. 392. L'8 novembre l'imperatore Teodosio dichiara fuori legge tutti i rituali non cristiani e li chiama superstizioni dei gentili. Gentilizia superstizio. Supertitio. Nuova persecuzione su ampia scala contro i gentili. I misteri di Samotracia sono proibiti e i sacerdoti pagani macellati. A Cipro il vescovo locale fatto santo, tale Epifanio, e un altro fatto santo anche lui, tale Ticon, distruggono quasi tutti i templi dell'isola e sterminano migliaia di gentili. I misteri locali della dea Afrodite vengono fatti chiudere. Teodosio in un editto dichiara: coloro i quali non ubbidiranno al padre Epifanio non avranno diritto di continuare a vivere in quest'isola. I gentili si rivoltano contro l'imperatore e la chiesa cristiana a Petra, Aeropolis, Rafia, Gaza, Baalbek e altre città del Medio Oriente. 393. I giochi di Pitiam, i giochi di Achitia e i giochi olimpici sono messi fuori legge come parte dell'idolatria ellenica. I cristiani saccheggiano i templi di Olimpia. Ricordo che la fiaccola delle Olimpiadi viene accesa ancora oggi al Tempio di Era ad Olimpia, in quello che è rimasto del Tempio di Era. Per cui per riuscire a tirar fuori i giochi olimpici è stato necessario riprendere alcuni valori antichi e saltare di pari passo l'orrore cristiano. 395. Due nuovi editti, 22 luglio e 7 agosto, causano nuove persecuzioni contro i gentili. Rufinus, l'eunuco, primo ministro dell'imperatore Flavius Arcadius, dirige le sue orde dei battezzati goti, comandati da Alarico, nel paese degli Elleni. Incoraggiato dai monaci cristiani, Alarico saccheggia e brucia molte città: Dion, Delfi, Megara, Corinto, Feneos, Argos, Nemea, Licosura, Sparta, Messene, Figaleia, Olimpia, eccetera. Macellano e riducono in schiavitù innumerevoli gentili elleni e bruciano tutti i templi. Fra gli altri, bruciano il santuario di Eleusi e bruciano vivi tutti i sacerdoti pagani, incluso Ierofante, Mitras, Ilarius. Vi ricordo che proprio in seguito a questa operazione di Alarico, Alarico doveva essere pagato dall'imperatore per questa operazione di distruzione della Grecia. In realtà non fu pagato dall'imperatore, gli aveva promesso il Veneto in pratica in cambio, e lui spostò i suoi barbari fino a Roma. Siccome al Papa Cristiano gli faceva comodo un'ulteriore distruzione di quello che era la società e la civiltà romana, ha permesso che Alarico non solo arrivasse a Roma, ma distruggesse l'intera città romana. Questo gli faceva comodo. Pertanto prima lo hanno usato contro i greci e poi lo hanno usato contro se stessi. Cioè, è come voi, no? Quando a voi cristiani vi diranno: noi facciamo fuori gli altri, noi siamo più forti degli altri, in realtà voi siete gli obiettivi da essere mangiati, perché voi non siete voi Tilla, voi siete l'ultima ruota del carro. 396. Il 7 dicembre un editto dell'imperatore Arcadius ordina che i pagani siano processati per alto tradimento, imprigionati i pochi restanti sacerdoti pagani e gli ierofanti. 397. Demoliteli. L'imperatore Flavio Arcadius ordina che tutti i templi pagani ancora in piedi siano demoliti. 398. Il quarto concilio delle chiese cristiane di Cartagine proibisce a tutti, inclusi i vescovi cristiani, di studiare i libri dei gentili. Porfirius, vescovo di Gaza, demolisce quasi tutti i templi pagani di quella città. eccetto 9 di loro che rimangono attivi. 399. Con nuovo editto, 13 giugno, l'imperatore Flavio Arcadius ordina che i templi pagani ancora in piedi, specialmente nelle campagne, devono essere immediatamente demoliti. 400. Il vescovo Nicetas distrugge l'oracolo del dio Dioniso a Vessai e battezza tutti i gentili di quell'area. Le folle 401. Le folle cristiane di Cartagine linciano i gentili e distruggono i templi e le statue degli dei. Anche a Gaza il vescovo locale, anche lui santo, tale Porfirio, manda i suoi seguaci a linciare i gentili e a demolire gli ultimi 9 templi rimasti attivi in città. Il 15° concilio di Calcedonia ordina che siano scomunicati tutti i cristiani che hanno buoni rapporti con i loro parenti gentili, anche se già morti. 405. Mica finita, non chieda ancora. E poi ha messo per imporre il cristianesimo.
Il problema è che non è ancora finito. Quello è il problema più grosso. Se questa fosse solo storia, un discorso. Il problema è che potrebbe essere il futuro.
No,
anche.
È il futuro.
Ed è anche il presente.
Esatto, è il presente. È il presente, sì. 405. Giovanni Crisostomo manda le sue orde di monaci vestiti di grigio a rapinare con bastoni e ferro e distruggere le immagini degli dei in tutte le città della Palestina. Giovanni Crisostomo raccoglie fondi presso le donne ricche cristiane per supportare finanziariamente la demolizione dei templi ellenici. In Efesus ordina la distruzione del famoso tempio della dea Artemide. A Salamis, Cipro, il santo cristiano Epifanio e Eutichius continuano la persecuzione dei gentili e la totale distruzione dei loro templi e santuari. 407. Un nuovo editto mette ancora una volta fuori legge tutti gli atti di culto non cristiani. 408. L'imperatore dell'impero occidentale Honorius e l'imperatore dell'impero d'Oriente Arcadius ordinano allo stesso tempo che tutte le sculture dei templi pagani siano o distrutte o portate via. Il possesso privato di sculture pagane è anche fuori legge. I vescovi locali conducono nuove pesanti persecuzioni contro i gentili e nuovi libri vengono bruciati. I giudici che hanno pietà per i gentili sono a loro volta perseguitati. Augustin, fatto santo dai cristiani, massacra centinaia di pagani a Calama, in Algeria, perché protestano. 409. Ancora una volta un editto ordina che l'astrologia e tutti i metodi divinatori siano puniti con la morte. 415. Ad Alessandria in Egitto, la folla cristiana, spinta dal vescovo Cirillo, attacca a pochi giorni dalla Pasqua giudaico-cristiana, tagliano a pezzi la famosa e bella filosofa Ipazia. I pezzi del corpo portati in giro dalla massa cristiana attraverso le strade di Alessandria vengono infine bruciati insieme con i suoi libri nella piazza chiamata Cinarion. Il 30 agosto nuove persecuzioni iniziano contro tutti i sacerdoti pagani presenti nel Nord Africa, che vengono crocifissi o bruciati vivi. 416. L'inquisitore Ipatius, con lo pseudonimo di La Spada di Dio, stermina gli ultimi gentili in Bitinia. A Costantinopoli, 7 dicembre, tutti gli ufficiali dell'esercito, gli impiegati pubblici e i giudici non cristiani vengono dimessi. 423. L'imperatore Teodosio B dichiara 8 giugno che tutte le religioni dei gentili non sono nulla più che culto del demonio e ordina per tutti coloro che persistono a praticarlo punizioni quali imprigionamento e tortura. 429. Il tempio della dea Atena, il Partenon, sull'acropoli di Atene è saccheggiato. I pagani ateniesi sono perseguitati. 435. Il 14 novembre un nuovo editto dell'imperatore Teodosio B ordina la pena di morte per gli eretici e i gentili dell'impero. solo il giudaismo è l'unica religione non cristiana considerata legale. Dopo sistemeranno anche loro. 438. L'imperatore Teodosio B emette un nuovo decreto il 31 gennaio contro i gentili, incriminando la loro idolatria quale causa della recente peste, non la fame a cui i cristiani avevano ridotto la gente, no? Dal 440 al 450 i cristiani demoliscono tutti i monumenti, altari e templi di Atene, Olimpia e altre città della Grecia. 448. Teodosio B ordina che tutti i libri non cristiani vengano bruciati. 450. Tutti i templi di Afrodite, città della dea Afrodite, vengono demoliti e tutte le sue biblioteche bruciate. La città è rinominata Stavropolis, cioè città della croce. 451. Nuovo editto dell'imperatore Teodosio B, 4 novembre. Mette enfasi sull'idolatria da punire con la pena di morte. Dal 457 al 491. Sporadiche persecuzioni contro i gentili nell'impero d'Oriente. Fra gli altri vengono giustiziati il fisico Jacobus e il filosofo Gessius, Severianus, Erestios, Zosimus, Isidorus e altri sono torturati e imprigionati. Il predicatore Conon e i suoi seguaci sterminarono gli ultimi gentili dell'isola Imbros nell'Egeo sud-orientale. Gli ultimi fedeli di Zeus Lavranius sono sterminati a Cipro. Dal 482 al 488 la maggioranza di gentili dell'Asia Minore sono sterminati in seguito ad una disperata rivolta contro l'imperatore e la Chiesa Cattolica. 486. Molti sacerdoti pagani in clandestinità sono scoperti, arrestati, offesi, ridicolizzati, torturati e giustiziati ad Alessandria d'Egitto. 515. Il battesimo diventa obbligatorio anche per coloro che si dichiarano già cristiani. L'imperatore di Costantinopoli, Anastasius, ordina il massacro dei gentili nella città di Zoara, in Arabia, e la demolizione del tempio locale al dio Teandrites. 528. L'imperatore Yutprada, Giustiniano, mette fuori legge l'alternativa dei giochi olimpici ad Antiochia. Egli ordina l'esecuzione per fuoco, crocifissioni, fatti a pezzi da bestie selvatiche o fatti a pezzi mediante artigli di ferro, di tutti coloro che praticano stregoneria, divinazione, magia o idolatria. E proibisce tutti gli insegnamenti dei gentili. È una sofferenza, dice questo imperatore, è una sofferenza davanti alle insane bestemmie degli ellenici. 529. L'imperatore Giustiniano dichiara fuori legge l'Accademia di Filosofia di Atene e ne confisca le proprietà. Dopo 900 anni l'Accademia di Atene chiude. 532. L'inquisitore Ioannis Asiacus, a capo di monaci fanatici, conduce una crociata contro i gentili nell'Asia Minore. 542. L'imperatore Giustiniano concede che l'inquisitore Ioannis Asiaticus converta i gentili di Frigia, Caria e Lidia nell'Asia Minore. Durante i 35 anni di questa crociata, 99 chiese e 12 monasteri furono costruiti sui luoghi in cui vennero distrutti i templi pagani. E sono ancora a metà. 546. Centinaia di gentili furono messi a morte a Costantinopoli dall'inquisitore Ioannis Asiacus. 556. L'imperatore Giustiniano ordina al noto inquisitore Mantius di andare ad Antiochia, trovare, arrestare, torturare e sterminare gli ultimi gentili della città e di distruggere tutte le biblioteche private. 562. Arresti di massa. presi in giro, torture, imprigionamenti ed esecuzioni dei gentili greci di Atene, Antiochia, Palmira e Costantinopoli. 578 al 582, i cristiani torturano e crocifiggono i gentili greci in tutto l'impero d'Oriente e sterminano gli ultimi gentili di Leopolis, de Eliopolis, Baalbek. 580, gli inquisitori cristiani attaccano un tempio segreto di Zeus ad Antiochia. I sacerdoti pagani si suicidano, ma il resto dei gentili vengono arrestati. Tutti i prigionieri, incluso il vice governatore Anatolius, vengono torturati e mandati a Costantinopoli per essere imprigionati. Condannati a morte, furono dati in pasto ai leoni. Poiché gli animali non vollero strappare loro nemmeno un pezzo, i gentili furono crocifissi, i loro cadaveri furono trascinati per le strade dalle folle cristiane e poi lasciati insepolti nella polvere. 583. Una nuova persecuzione contro i gentili ellenici da parte dell'imperatore Mauritius. 590. In tutto l'impero d'Oriente i cristiani denunciano scoperte di cospirazioni pagane, nuova ondata di torture ed esecuzioni. Esempio adesso quello che fa il Chris e l'Aris, no?
Esatto.
Che scoprono i satanisti di qua e di là.
Che poi non si trova mai nessuna traccia.
Sì, appunto. Non cambia molto la storia.
No,
eh?
No, ma sai, chi è criminale... Chi è criminale sarà sempre criminale.
I metodi sono sempre gli stessi.
Sì, non cambia assolutamente nulla.
692. Il quinto concilio di Costantinopoli proibisce il persistere delle calende, le brumaglia, le antesteria e altre celebrazioni pagano-dionisiache. Ci vorrà la rivoluzione francese per ricordarci di questo, no? 804. I gentili greci di Mesamani, Cappe Tainaron, Laconia, Grecia, resistono con successo al tentativo di Tarasius, patriarca di Costantinopoli, di convertirli al cristianesimo. Dall'850 all'860, conversione violenta degli ultimi gentili greci di Laconia da parte dell'armeno, fatto santo naturalmente, tale Nicon. Ecco, questa è la cronologia di come il cristianesimo si è imposto. D'altronde, non la conoscevo questa cronologia, no? E sicuramente ce n'è dell'altra, perché ce n'è dell'altra? Perché nel giro di 300 anni, sono 300 anni, ma sono fatti da 12 mesi l'uno, sono fatti da 30 giorni l'uno, questi 300 anni, e in più sono tanti luoghi, per cui le infamità sono infinite. Però è importante che noi altri sappiamo questo. Io, pur non conoscendo questa cronologia, dato il dio dei cristiani, il macellaio di Sodoma e Gomorra, dato un povero demente delinquente che viene attaccato sulla croce e che viene fatto passare per figlio del dio padrone, padrone egli stesso, data la teoria della sottomissione, dato lo sgozzare che non si può difendere, non poteva essere diversamente. Cioè, nel momento che i cristiani non hanno nulla da dare agli uomini, se non la morte, se non la tortura, se non l'omicidio, l'imposizione del cristianesimo non poteva avvenire in maniera diversa. Ricordate, sono sempre un meccanico. Francesco, hai qualche commento?
Sì, no, sai, di fronte a queste cifre penso che ci sarebbe molto da riflettere, anche perché, come dicevi te Claudio, il problema è che questo calendario non è un calendario unico. Il problema è che ci sono milioni di questi calendari. Esatto. Il problema è che questo calendario non ha fine.
Non ha fine.
Ma continua. Cioè, tu puoi fermare dal punto di vista storico perché è una tua scelta. Ma i criminali, i cristiani continuano ad aggiungere qualcosa.
La polemica che c'è adesso con la Cina, no? Cioè che vuoi tirare o far santi i missionari in Cina. Ricordiamoci che i missionari in Cina servivano per spacciare oppio, cioè per distruggere la società cinese. Furono fatte tre guerre dell'oppio e i missionari furono quelli che aprirono proprio al fatto di portare oppio, perché solo costruendo miseria, solo costruendo la disperazione e affamare la gente, loro potevano averne il controllo. Come qua?
Sì, ma se tu pensi ad esempio che ne siamo nel 2000 della falsa cronologia cristiana e ci sono problemi di dibattere perché non si devono dare anestetici per non far soffrire i malati, la legge italiana lo vieta, ci sono polemiche politiche, ci sono interventi perché non deve essere tolta la sofferenza ai malati, e questo viene fatto perché? Perché la sofferenza rende simile a Cristo. E questo avviene adesso.
Quando un cristiano ha una crocetta attaccata al collo, significa che l'interlocutore che lo guarda deve soffrire. Se dopo l'interlocutore lo guarda un po' più forte di lui, sarà lui a farlo soffrire. Ma è sempre una relazione di sofferenza, sempre questa.
Sì, ma infatti appunto io volevo tornare appunto a questo argomento. Il monoteismo, i cristiani hanno sempre dolore. Allora, partendo dal punto dell'attualità, 25 settembre del 2000, sedare il dolore in Italia è un crimine. Ma perché è un crimine? E questo è un articolo di un quotidiano. Ma questo principio di dire che un malato di cancro, un malato terminale, non può essere dato un sedativo di dolore perché? Perché lo rende simile a Cristo. Ma cosa c'è di differente fra chi applica questa legge in Italia, la impone, vieta di applicare un principio umanitario, e Madre Teresa di Calcutta, che prendeva i poveracci che morivano di fame o di malattia, li portava nei suoi ospedali a farli morire e li lasciava soffrire perché la sofferenza li liberava dal peccato e li rendeva simili a Cristo?
Impediva alle persone di essere curate.
Sì, no, ma anche perché la sofferenza purifica e ti rende simile a Cristo. Cioè, rendetevi conto di questo principio, e poi noi poi c'è chi viene a dire e fa: ma voi avete il coraggio di parlare male di Madre Teresa di Calcutta?
Se qualcuno ha notato la cerimonia d'apertura dei giochi olimpici, no? La cerimonia d'apertura si è chiusa con la bambina e con
il tedoforo che portava la fiore.
No, il tedoforo, non la tedofora.
Io non l'ho vista, perciò.
Come si chiama?
L'aborigeno
che prendeva per mano la bambina. Cosa stava a significare in realtà questo? Cioè, che il futuro era tutto da costruire. Il futuro poteva essere costruito dall'aborigeno ed era necessario saltare tutto il periodo di orrore in cui i cristiani hanno macellato gli aborigeni e hanno devastato l'Australia. Per cui bisogna saltare di punto in bianco tutto l'orrore del cristianesimo per riuscire ad andare a costruire il futuro. Questo è, infatti, forse è stata la più grossa cerimonia pagana che ci sia stata, anche se molto melensa, molto giocata, furbescamente, perché i media sono furbi, eccetera. Però è stata la più grande cerimonia pagana che sia stata negli ultimi tempi. E la necessità di saltare l'orrore cristiano.
Sì, vedi, io voglio aggiungere una cosa, visto che tu hai fatto la citazione di vari luoghi geografici. Tu hai citato, ad esempio, un luogo geografico che, dal punto di vista archeologico, ad esempio, è Baalbek, che è un sito romano antichissimo che è in Libano. Basta pensare che, ad esempio, Baalbek rappresentava la possibilità di una zona in cui si poteva convivere al di là delle religioni. Nel momento in cui, ecco, io voglio ricordare che negli anni 60 a Baalbek, quando non c'era ancora l'integralismo né cristiano, né ebraico, né musulmano, si tentava, a scopo turistico, di ripristinare gli antichi giochi che venivano fatti all'interno dei templi. Io ho ancora una documentazione in archivio proprio di questo. Logicamente poi l'integralismo si è scontrato. Ma tracciamo anche un parallelo. L'Egitto, l'integralismo islamico, benissimo, colpisce i turisti perché vanno ad osservare delle piramidi. Cioè, nel senso, cosa ci troviamo se noi osserviamo un qualcosa che esiste? No, si deve colpire il turista, non perché possa rappresentare una contaminazione della tua cultura, ma uno che è completamente neutrale rispetto a quello che è la tua natura, perché viene a osservare un tuo passato che non ti appartiene e che dimostra la falsità della tua storia come musulmano, lo devi colpire. Ma basta pensare che, ad esempio, stiamo sempre in epoca contemporanea, quando gli islamici presero il potere in Iran, subito corsero a Persepoli a distruggere gli insediamenti archeologici che c'erano a Persepoli, e questo furono salvati perché? Furono salvati perché gli operai, non per il senso della cultura, ma per il senso del lavoro, se noi non abbiamo i turisti che vengono a vedere questo, come campiamo, li hanno bloccati. Ma rendetevi conto che di fronte a una rivolta in cui ci sono altre cose che sono fondamentali, si va a distruggere il retaggio di un passato, ma che non è un retaggio di persone, è un retaggio di cose. Perché ogni monoteismo, e prendiamolo qui l'esempio, diceva Claudio prima, di questa cronologia, avevano bisogno di distruggere i templi e di distruggere le statue? Perché? Perché il monoteismo non può campare se esiste un qualcosa con cui ci si possa confrontare. perché ha bisogno sempre di annientare tutto, di cancellare tutto e di fare sempre un deserto. Ma di fatto è significativa una cosa, che i cristiani, gli ebrei, i musulmani hanno l'obbligo della conversione degli altri. Cioè tu devi fare proseliti, devi convertire gli altri, devi salvare gli altri. Cioè non hai l'obbligo di esporre quello che tu sei, cosa hai fatto, cosa ti appartiene, cosa hai costruito. E vedere se la costruzione dell'altro è inferiore, superiore, alla pari. Cioè, se volessimo giustare in questo momento, no, tu hai l'obbligo, al di là delle tue capacità, di imporre la salvezza agli altri. E allora cosa succede? Succede come in Afghanistan, e quando i talebani prendono il potere, vanno a distruggere i templi di Buddha, perché c'è la faccia di Buddha. Cioè, rendetevi conto di questo. Sprecano le energie quando vietano la medicina, impongono alle donne di portare lo shadow, picchiano le donne perché non portano lo shadow. Queste sono le conseguenze di quando non si ha cura del proprio passato. Perché, ad esempio, io non penserei mai di distruggere le Bibbie, le metterei a disposizione perché le considero come, cioè, come un museo criminale.
Certo.
Cioè, io non penserei mai di cancellare questo. I crocifissi, per quanto schifo facciano, di quanto terrificanti siano, li usi come un oggetto criminale e li dimostri come un oggetto criminale. Cioè, io non ho paura delle cose, perché le cose portano sempre un marchio. Logicamente, i cristiani portano soltanto schifezza, perché prima cosa che arrivano di fronte alla popolazione analfabeta fa devi leggere la Bibbia, la parola di Dio. Ma logicamente cosa fanno? Prima fanno un riconoscimento formale, quando riescono a insediarsi cominciano a distruggere. E io voglio ricordare che ad esempio sulla Bibbia c'è scritto, San Paolo dice, fa grande l'Artemide degli Efesini. Però nel momento in cui lui si fa accettare con questo trucco, dice, ma io sono buono, dico che è grande l'Artemide degli Efesini. Nel momento in cui ha la forza non ha problemi a distruggerlo.
Certo.
Cioè, non esiste, perché lo scopo non è tanto logico, ma non hanno il problema della contraddizione, perché lo scopo è solo quello di distruggere la realtà del mondo e di distruggere queste capacità. Ma basta pensare ad esempio una cosa, quanto poco noi conosciamo di moltissime zone. Ad esempio la Siria era considerata una seconda Grecia.
Esatto.
Esistono proprio delle cose favolose ed era considerata una seconda Grecia. Difatti ci fu uno degli ultimi avamposti pagani di resistenza contro il monoteismo. Ma basta pensare che ci furono tentativi non da poco che non vengono ricordati. Noi abbiamo nella storia, vengono citati i fatti anche più stupidi, più insignificanti, vengono esaltati i missionari che andavano in Cina a imporre ai cinesi a fumarsi l'oppio, ma non viene ricordato che ad esempio il 6 settembre del 394 l'imperatore Eugenio, vicino a Monfalcone, lungo il fiume Frigido, cercò di liberare l'impero romano che rimaneva dalla follia del monoteismo, del cristianesimo. Ma se noi andiamo a vedere, noi vediamo che tutto il passato del monoteismo è una distruzione psichica, fisica, mentale
culturale,
e culturale. Se noi prendiamo dei libri di storia che sono spariti, c'è un libro che si chiama La distruzione di Roma antica, in cui è un'elencazione dal punto di vista archeologico di migliaia di staute che venivano demolite e bruciate, e di templi depredati per fare più belle altre chiese. La volontà, ad esempio, proprio di profanare qualsiasi cosa, di distruggere qualsiasi cosa, di non conservare tracce del passato. Perché logicamente i monoteisti si rendono conto della loro criminalità, si rendono conto di quello che sono, e non possono permettersi, non è che sia un errore della storia, lo sanno, non possono permettersi che rimanga una testimonianza di quello che gli altri sono e di quello che gli altri hanno realizzato. Dopo, quando hanno creato l'impossibilità alle persone di comprendere la loro storia e il loro passato, vengono a raccontare che loro sono buoni, che loro sono insignificanti. Ma prendiamo altri esempi sempre contemporanei. C'è un attore francese che è Alfred de Vigny, che è considerato appunto romantico, che ha scritto un libretto che si chiama Daphne, l'ultimo limes pagano, in cui appunto racconta la fine dell'imperatore Giuliano, e alla fine lui fa una filippica contro i cristiani, perché dicono, con la scusa di salvare la vostra anima, col pretesto di salvare il mondo, voi distruggete quello che c'è di più bello nel mondo, perché voi pensate che nel mondo sia indegno, che il mondo sia la tentazione, che sia il peccato, voi pensate che il mondo non valga, e
invece noi sappiamo che la bellezza del mondo sta a significare che noi ci possiamo realizzare soltanto se sappiamo apprezzare questa bellezza. Quando mai un monoteista verrà a parlare della bellezza del mondo? Vi verrà a parlare della bellezza, della dolcezza della sua fede, della dolcezza di Cristo, della dolcezza di Dio, di amore di Dio. Cazzate sono.
Sì, poi torno a ripetere ancora una volta, perché effettivamente è fastidiosa la cosa. Ogni volta che io parlo di Gesù di Nazareth, è un porco, ma effettivamente un porco dal punto di vista della vita, dal punto di vista della morale degli esseri umani, io dimostro quello che dico, cioè lo dimostro passo per passo. I cattolici, i cristiani non dimostrano mai quello che loro dicono,
esatto.
Affermano ma non dimostrano, affermano ma non dimostrano. Lo stesso pazzo di Nazareth, lui afferma di essere figlio del Dio padrone, lui afferma che i presenti si saranno meravigliati perché lui apparirà sulle nuvole a destra, bla 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 bla. Però afferma, non dimostra. Ricordatevi questo, la differenza che c'è fra dimostrazione e affermazione. È fondamentale questo.
Sì, ma io appunto volevo anche proseguire sul discorso di alcune cose. Esistono tutta una serie di documentazioni sopravvissute parzialmente al massacro della cultura fatto dal cristianesimo. C'è ad esempio un autore egiziano che è nonno di Pannopoli, che ha scritto le Dionisiache, che è uno degli ultimi testi del paganesimo egiziano. E pensate che questo testo è stato pubblicato in Italia per la prima volta nel 1999. Cioè,
Viene studiato comunque nei licei classici.
Sì, viene studiato, sì, nelle antologie viene inserito dentro. Infatti io alcuni testi, alcune parti le ho recuperate in antologie per i licei classici. Però questo testo ha avuto una pubblicazione per la prima volta nel 1999, cioè proprio perché era stato completamente abbandonato. Ma per chi vuole ad esempio anche avere delle prove ad esempio di come ci si comporta ad esempio sulla cultura. Claudio parlava prima di Libanio. Libanio ha scritto un libretto che si chiama In difesa dei templi, in cui non c'è nulla di particolare, dice, fa, vabbè, voi cristiani avete i vostri templi, noi perché non possiamo usare i nostri? Ecco, questo libro è uscito in Italia dalla casa editrice cattolica, con il finanziamento del Ministero della Pubblica Istruzione. E quanti mai hanno visto questo libretto in circolazione sul mercato librario, hanno avuto la possibilità di raggiungerlo? Cioè, questo significa anche chiaramente che esiste, pensate, le stesse epistole e le stesse lettere di Giuliano Imperatore state pubblicate da una casa editrice di ispirazione cattolica, e quanti ne hanno parlato di che questo libro esiste, quanti ne hanno parlato di Giuliano Imperatore?
Uno.
Sì, sul sito dell'istituto c'è parecchio materiale sull'imperatore Giuliano, ma di questo passo esistono, cioè, questo ci dimostra che non si ha la capacità di argomentare in maniera concreta in difesa di quello che è il monoteismo. Il monoteismo ha soltanto la volontà di imporre il silenzio agli altri, cioè gli altri non possono parlare, gli altri non devono parlare. Se voi pensate l'elencazione che ha fatto Claudio di questo testo dei nostri amici pagani greci sia soltanto un'invenzione, esiste un libro diffuso soltanto in ambito cattolico, fatto dalle edizioni deoniane di Bologna, edizioni deoniane, che si chiama L'intolleranza cristiana nei confronti dei pagani. Cioè, questa è una documentazione, è uno dei pochi testi che esiste in Italia, in italiano. Tenete conto che questo libro non è neanche distribuito e non è neanche rintracciabile comodamente all'interno delle librerie cattoliche. L'hanno pubblicato le edizioni deoniane, sono libri che le deoniane fanno libri anche per le parrocchie, questi libri per le parrocchie te li trovi dappertutto. Questo libro, che è un libro fatto con un certo rigore storico, cioè di cui gli va riconosciuto anche un rigore storico, perché a rigore storico non circola. E se sono loro, e loro se, addirittura nell'introduzione il curatore dice, fa, non mi spiego, perché è cristiano, logicamente la editrice cristiana, dice, non mi spiego, il cristianesimo che è una religione dell'amore, come possa essere così intollerante con i pagani?
Loro ti amano così tanto da infilarti i ferri roventi in culo.
Sì, ma...
Perché questo si chiama amore.
Sì, ma difatti poi...
Infatti, anche nei Vangeli, quando Gesù dice solo Dio è buono, cioè dice solo il macellaio di Sodoma e Gomorra è buono, ma perché è buono? Perché è il macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè, questa è la logica che devi sempre. Cioè, il termine va a nascondere ciò che è la realtà, cioè ciò che le azioni fanno. Questo è il gioco degli specchi.
Sì, ma ecco, io voglio ricordare che il comportamento criminale dell'essere cristiani ha delle ripercussioni che non sono soltanto puramente storiche o culturali, ma che sono sempre spicce ed immediate nella vita delle persone. Voglio citare un esempio, e alcune volte l'ho riportato perché è significativo. In Italia, durante il fascismo, pieno di cappellani militari e di preti, questo è secondario, ci fu qualcuno che ebbe l'idea, ad esempio, di far fare ginnastica anche alle donne, di farle fare pubblicamente. Cioè, io non ci trovo, al di là del regime politico, che una donna faccia ginnastica in pubblico una cosa particolarmente di valenza politica. Benissimo, nel 1932 il Vaticano è intervenuto sul governo fascista, gli ha detto: a noi non apprezziamo che ci sia ginnastica femminile perché è una forma di paganesimo.
Sì. Ma c'è un bel film da questo punto di vista, che è precedente al fascismo, la storia della ragazza, la maestra che ha introdotto la ginnastica nelle scuole. È abbastanza bello, cioè, l'ho visto, è molto piacevole anche da vedere, cioè la lotta che ha fatto contro quelli che non volevano la ginnastica nelle scuole. E in effetti è una forma di paganesimo, perché è una forma di cura di se stessi. Sì, fra gli atleti a Sydney, una delle varie notizie è che nel villaggio olimpico hanno consumato qualcosa come 50.000 preservativi. Penso che sia un'ottima attività, diciamo, anche perché con la cura del corpo che hanno, con l'esaltazione del corpo, diciamo, direi molto positivo.
Sarà il motivo di una prossima crociata da parte dei cattolici, sicuramente.
No, il problema è che è strano, no? Cioè, è strano perché da un lato abbiamo un sacco di politici italiani che vanno a leccare il culo a Voutila e la stampa. C'è la stampa che mette in risalto cosa assurdo. Cioè, io ho letto, ho visto questa settimana, l'ho ritagliato, però non ce l'ho là, un articolo sull'aberrazione, cioè, che non è un articolo sull'aberrazione, ma che si citavano gli esorcisti che in fondo dicono vai prima dal medico, queste puttanate qua. E per nascondere il terrorismo degli esorcisti, cioè l'attività di devastazione istituzionale messa in essere da questi criminali, subito sotto, cioè un altro giornalista aveva fatto un articolo sulla presenza di sette sataniche nel Veneto, che non dice assolutamente niente, cioè non cita né fonti, non cita niente, cita solo un lavoro dell'IRPES, una roba del genere, che non so chi siano.
Beh, tra l'altro l'IRPES è uno studio vecchissimo, cioè ben datato, cioè.
Per cui già fallito, già dimostrato che
sì,
non
sì, cioè proprio
neanche.
Ma deve avere un 4-5 anni se non di più.
Un articolo che serviva soltanto per puro e semplice terrorismo sociale, c'era di una volgarità veramente schifida, e penso che il Gazzettino dovrebbe vergognarsi di articoli del genere. In ogni caso, una notizia, sia questo documento e il documento sull'iniziazione di Demeter, che ci ho aggiunto la frase dell'ultimo Ierofante, quella la dovevo, verranno messi sul sito della Federazione Pagana, mentre invece sul sito sull'altro sito metterò schizofrenia vediamo come si titola, non mi ricordo, mi ha mandato Marco una lettera, no? Che aveva trovato su un sito l'analisi psichiatrica di uno che aveva morte con loro, insomma. E in effetti dall'analisi psichiatrica veniva fuori l'analisi della psichiatria e l'uso della psichiatria proprio a livello di cristianesimo. E questo qua, schizofrenia, stregoneria e psichiatria, lo metterò sul sito normale, come metterò sul sito normale il diventare stregoni o l'essere stregoni, insomma. Vabbè.
Sì, ma infatti, ma vedi, c'è da aggiungere appunto com'è il comportamento chiarissimo in questi sensi. Tu hai citato ad esempio il caso di Ipazia. Ipazia era una studiosa neoplatonica, era solo una studiosa, era soltanto una che cercava appunto di portare avanti le sue tesi, le elaborava all'interno di una cerchia ben ristretta. cristiani hanno trovato giusto e normale di andarla ad ucciderla e farla a pezzi usando le conchiglie. Hanno trovato normale questo, l'hanno trovato giusto. E chi ha anche fatto questo, logicamente è stato considerato appunto anche un santo, proprio perché dimostra la criminalità nell'essere cristiani.
Vedi, Ipazia non solo era un genio, cioè per cui aveva il sapere e la conoscenza e dirigeva tutta l'Accademia Neoplatonica dell'Egitto, no? Cioè Alessandro d'Egitto, che vuol dire che era ai massimi livelli praticamente dell'accademismo, cioè della conoscenza e della sapienza. Ma aveva un'altra cosa, oltre a essere bella, aveva anche la pretesa di essere accettata come persona. Cioè, quando un allievo gli ha fatto la corte a Ipazia, no? Lei era bella, per cui chiaramente attirava le voglie, però lei gli ha presentato all'allievo il pannolino con le mestuazioni, ha detto: io sono questa, cioè io sono anche, cioè io sono bella, ho belle tette, ho bel culo, parlo bene, ma sono anche mestuazioni, cioè sono anche delle cose che non ti possono essere piacevoli, cioè per cui se prendi una persona, la prendi la sua interezza di persona, e questo ai cattolici proprio è una roba aberrante.
Sì, ma vedi, ma si viene a parlare ad esempio di che solo il cristianesimo, pur di falsare, dico, ha portato libertà alle donne, perché si arrivano anche queste affermazioni assurde da scemi. Cioè, Ipazia nel 300 e passa dopo Cristo non aveva problemi nell'insegnare alle persone, e nessuno aveva il problema di porsi il problema che quello che apprendeva lo apprendeva da una donna.
Comunque si racconta di molte insegnanti donne.
Sì, ma basta pensare che ultimamente hanno trovato le prove di donne che erano gladiatori.
Sì, è vero, in Gran Bretagna, sì.
Ma se penso che questo qua, cioè senza nessun problema, un ragazzo nel 350 dopo Cristo non aveva problemi ad andare ad apprendere da una donna, quando nell'anno 2000, 1999, un bambino che esce da una famiglia islamica dice che non vuole andare a scuola perché ha una maestra che gli insegna.
Sì, cioè, siamo all'allucinante.
Allora, che differenza c'è tra chi nel 300 passa dopo Cristo va a uccidere Ipazia con le conchiglie, la fa a pezzi e butta il suo corpo in giro per la città, e chi insegna a suo figlio di non andare a scuola perché a scuola c'è una maestra?
Allora, riassumiamo un attimino questa trasmissione qua, perché ormai siamo un po', noi stiamo continuando a mettere carne al fuoco, ma stiamo tirando poche conclusioni. In realtà conclusioni non ne tiriamo, ma voglio mettere l'accento su questo, che è importantissimo per tutti i radioascoltatori. Il paganesimo che noi stiamo costruendo, ma il paganesimo un po' in generale, cioè quello che sta apparendo in giro per il mondo, anche la stregoneria come appare in giro per il mondo, è necessità degli esseri umani, ed è necessità degli esseri umani di difendere essenzialmente la morale della nostra Costituzione, cioè la direzione costituzionale, che non è altro che uno sviluppo di quel processo storico che va dal 1789 fino ad oggi e che dovrebbe ancora essere ampliato, perché abbiamo tante robe da dire, specialmente su chi gestisce le leggi, su chi dovrebbe costruire giustizia. Però sta di fatto che la nostra morale, quello che a noi ci interessa, è salvaguardare i principi della morale costituzionale, in contrapposizione a quei principi che dice il paron son mi, te che fa quel che vuoi o mi e basta. Attenzione, perché quando vi hanno citato il sillabo, è il sillabo,
sillabo.
Nel sillabo Pio IX ha detto che il tuo paron, il tuo re, è là per grazia di Dio. Cioè, se Dio ti ha messo là re, tu non hai nessun diritto di andargli contro. Cioè, ricordatevi questo. Cioè, Voitila ha fatto santo uno che vi ha detto che voi siete tutti degli schiavi. Cioè, ricordatevelo bene questa roba qua. Cioè, non dimenticate. Se dimenticate, nei campi di Sermenza, è vero, ci sono andati i pagani, dopodiché ci sono andate altra gente. Dopodiché, ma siete tanto gelori, chi gli rimette? Mica mi, gelori chi gli rimette? Alla fine siete voi che andate a finire i campi di sterminio.
Sì, ma d'altronde si fa sempre presto a diventare degli eretici. Anche perché quando noi facciamo questa affermazione che si vuole distruggere ogni possibilità, anche la più piccola, ad esempio una città civile come questa, di potersi vivere liberamente, ormai non lo diciamo più noi. Un uomo politico, di cui c'è molto da discutere, ha affermato proprio in questi giorni: sembra di essere in un paese islamico coi preti sotto il letto, chiuse le virgolette, cioè questo l'ha affermato un uomo politico che tra l'altro si dichiara cattolico, eh. Era, se un uomo politico cattolico arriva a fare questa affermazione, cosa significa? Qual è il passaggio successivo? Ricordatevi che l'obbligo di ogni monoteista è quello di colpire e di salvare il peccatore. E per salvare il peccatore si può fare qualsiasi cosa, si può anche distruggere il suo corpo perché gli si impedisca di peccare ancora e danneggi la sua anima.
Per salvarvi vi infilerò un bel ferro rovente in culo, così io vi salverò.
Ecco, rendetevi conto cos'è cioè da questo principio che un monoteista vi deve salvare, rendetevi cosa si può costruire nell'esistenza delle persone. Per questo io dico, non andate a perdere tempo nel cercare di salvare qualcosa nel monoteismo. Se anche ci fosse, e non c'è, qualcosa di positivo, è meglio buttare tutto e cercare qualcosa che sia proprio, che vi appartiene, e di cercarlo con le vostre possibilità.
E cercate, costruite la vita, prendetevi nelle vostre mani la responsabilità della vostra vita, dite io esisto, io sono importante, perché in questo modo io posso essere importante per gli altri. Questo è importante, non mettetevi mai in ginocchio davanti a nessuno.
Sì, ma infatti è significativo proprio perché quello che loro cercano di farvi è che voi cercate sempre di lavorare all'interno di quello che vi propongono. Cioè, e c'è chi vive di riflesso nel cercare quello che gli viene proposto dal monoteismo come qualcosa che gli possa servire. Ma rendetevi conto che soltanto liberandovi da ogni legame avete la possibilità di poter realizzare la vostra esistenza. L'esistenza delle persone non è legata in base a quello che possono scoprire con la fede, a quello che possono scoprire con qualcosa di diverso. È sempre legato alla capacità della persona di acquisire qualche informazione.
Dimmi, dai. Posso fare un intervento?
Rapido, sì, dai.
Sì, è una cosa importante. Se ho sentito sempre che quando racconti, sono un taglio parere, che mettono in ginocchio i bambini e li stupano perché li fanno schiavi, li schiavizzano. E così, questa mattina ho sentito che i pedofili schiavizzano i bambini. In realtà non dicono mica che sono i preti che schiavizzano i bambini. Dicono che sono i pedofili, vuol dire che vogliono tagliare le palle ai pedofili, ma i preti non li mica le palle, perché loro possono stupare i bambini, mettere in ginocchio, schiavizzarli, perché i pedofili dovrebbero giudicare i bambini, dovrebbero giudicare i pedofili, perché dovrebbero giudicare se li hanno palpati o no, se hanno fatto qualcosa o no, ma non si servono dei bambini. Siamo dei preti per giudicare i pedofili, cioè i bambini non riescono a giudicare. Ho sentito un caso stamattina che dicevano che una ragazza è venuta fuori da prigione del pedofilo e non sapeva come fare. Devono portarla via, perché non l'hanno portata via i preti? I preti portano via i bambini, li portano nelle case, nei collegi, dappertutto, li fanno adottare, ce ne fanno stare i nostri ragazzi. Li fanno piegare, li fanno ascoltare, li fanno obbedire, li plagiano, e poi dicono che sono i pedofili. Ma le palle dovrebbero tagliare ai preti e poi tagliare i pedofili. E poi uccidere anche i pedofili. Ma prima dovrebbero tagliare ai preti.
Va bene.
E alle scuole, perché gli ebrei sono come i preti.
Va bene, dai.
Ciao.
Ciao, ciao. Allora, diciamo una robetta, scusa Francesco, l'unica cosa che voglio dire è questo, sulla rete hanno trovato tutta una serie di giri di pedofilia, se hanno trovato i giri di pedofilia è grazie all'esistenza della rete, cioè se non ci fosse stata la rete di internet non li avrebbero mai trovati, ma prima di tutto bisogna beccare quelli che costruiscono la pedofilia e la pederastia, e quello avviene nelle parrocchie.
Sì, anche perché pronto? Logicamente quello che succede.
Buonasera.
Sono Tiziano di Oville.
Dica.
Niente, io volevo chiedere voi come fate a giudicare Maria Teresa di Calcutta. Ma voi.
È un'assassina, è un'assassina, è una che ha assassinato decine di persone facendole morire in campi di morte. E questo è documentato. Che poi i cristiani cacciano la testa sotto la sabbia per non guardare la realtà, è vergognoso, vergognoso, vergognoso. È chiaro?
è una che comperava persone, comperava bambini, trafficava in schiavi questa. È vergognoso quello che lei ha fatto.
Lei, mi scusi tanto, lei vada davanti a un tribunale in qualunque posto del mondo.
È vergognoso! Questa è. Ma è già stata denunciata a livello internazionale questo comportamento. Era amica di tutti i nazisti! Era amica anche di Duvalier, che è un macellaio di Haiti, se non lo sa. È una che ha rubato soldi agli organi di pensione, alle associazioni di pensioni, ed è documentato da magistrati americani. È un'assassina, ciao.
Ecco, io voglio appunto, visto che c'è qualcuno che ancora crede alla favoletta, magari fosse una favoletta, è la realtà della Madre Teresa di Calcutta. Ricordiamo che Madre Teresa di Calcutta, esiste una documentazione non smentita da nessuno e non smentibile, perché sono documenti anche di tribunale, che l'autore è Christopher Hixen, La posizione della missionaria, teoria e pratica di Madre Teresa di Calcutta, edizione Minimum Fax.
Sì?
Recuperate questo libro e vi renderete conto chi è veramente Madre Teresa di Calcutta.
Buonasera.
Buonasera.
Sono Giovanni.
Dica.
Ago sentuo. Sì, secondo nel ventennio non sarei stato permesso da fare ginnastica alle donne, mi pare, vero?
No, si faceva, ma il Papa si è opposto, cioè ha chiesto che venisse cessato. No, si faceva comunque.
Ah, ma adesso si cambia, perché la si faceva e
sì,
come
sì,
si
sì.
Faceva?
Sì, sì, è vero.
Se fosse qualcuna che lo ricorda.
No, no.
Quando la gente non ricorda, si può dire quello che
certo,
si vuole.
Certo.
E anche fare degli indemoniati.
Sì.
A gridare gli indemoniati.
Quando la vita c'è di mezzo la vita, allora è inutile fare gli indemoniati. Quando si usano i ferri roventi, i rui, quando si traffica in bambini, quando si spaccia eroina, è inutile fare gli indemoniati. Questi sono delitti, delitti si chiamano. Delitti.
A fare gli indiavolati.
Fare i delitti, bisogna cessare di fare i delitti.
Va bene.
Ciao.
Ciao.
Quello che ha detto Francesco è questo: non è che non si facesse la ginnastica alle donne nel ventennio si faceva, soltanto che c'è stata una forte opposizione, esatto, della Chiesa Cattolica, c'è stata una richiesta da parte del Papa di impedirla.
Sì, questo qua, ma a parte che questo, al di là, se anche cancellassimo questo particolare, non si creerebbe nessun problema, no, perché esempi se ne trovano a migliaia della negatività. Tutto qua?
Pronto?
Questa è un'ottima dimostrazione della capacità di intervento e di argomentazione.
Cioè, chiariamoci una cosa, qui stiamo parlando di campi di sterminio. Stiamo parlando di gente che viene ammazzata, stiamo parlando di un'ideologia di morte, stiamo parlando del macellaio di Sodoma e Gomorra, stiamo parlando di un povero pazzo che ordina di sgozzare che non si può difendere, stiamo parlando di pederasti che, come ordine divino della Chiesa Cattolica, vi rendete conto che posizione state prendendo?
Sì, però sul discorso della Madre Teresa di Calcutta.
Sì, dimmi.
Ecco, appunto, la posizione della Madre Teresa di Calcutta, dicevo, esiste questa documentazione? Ed è appunto tutta quanta una documentazione ben concreta di cosa questa ha realizzato e cosa appunto lei cosa ha realizzato. Rendetevi conto che si fa di tutto pur di negare l'evidenza. Questo libro non è stato neanche citato, non è stato neanche processato, non è stato neanche condannato, nessuno ha fatto neanche delle condanne. Perché? Perché dimostra delle cose vere. E di fronte alla verità, alla realtà delle cose, cosa compie il monoteismo? Tony toglie sempre la possibilità di che delle cose se ne parlano. Vogliono fare un altro esempio. Allora, Madre Teresa di Calcutta, questo libro nessuno ne ha parlato, perché non era possibile contestarlo di fronte alla documentazione che esisteva. È uscito, ad esempio, un libro di un autore, di un giornalista del Corriere della Sera, che è Silvano Villani, si chiama Il mistero del sepolcro vuoto. Demolisce tutta una serie di cose sulla presunta divinità di Cristo, sulla sua risurrezione, che è una falsità. Bene, questo per trovare un editore ha impiegato 3 anni per trovare un editore.
Buonasera.
Volevo un'informazione, cioè una vostra opinione. Allora, nei secoli la Chiesa ha sempre combattuto l'Islam, no?
Sì.
Adesso non lo so, mi sembra che vadano a braccetto. Volevo sapere, secondo lei, c'è un'alleanza in atto e questa alleanza eventualmente, questo è il mio pensiero però, mira a ricostituire un potere temporale di cui si è aperto la Chiesa per diventare più potente, perché ci sono tanti segnali, mi sembra, che vadano in questo senso. Ecco, volevo sentire un suo pensiero su questa accettazione dell'Islam, cosa che si avvera per la prima volta e che nei secoli, basta vedere le battaglie insomma, che sono state, ha sempre combattuto quest'altra religione monoteista.
Ok, bene, d'accordo, ciao. Appena posso ti rispondo.
Appena posso rispondo a questo. Pronto?
Dimmi.
Allora mi vuoi un consiglio dal demonio, no?
Dimmi.
Come verte Geo altri rispetto a qui chi chiama i miracoli? Cosa sei? Opere di stregoneria da parte di stregoneria?
No. Per gli altri qui che loro li chiamano miracoli, se robe da rita.
E a scienza che a volte...
E là?
A volte che sei a scienza che decide
sì?
che afferma che queste robe che io non resta buoni capire.
Sì, è vero questo, ma 2000 anni fa si comprendevano alcune cose in meno, fra 2000 anni ne comprendiamo qualcuna di più. Tutto là.
Ma se uno va via sotto e torna a posto, secondo te, se gli arriva da prima?
No, non lavoriamo di fantasia, cioè abbiamo fatti specifici, cioè avvenimenti specifici.
Oh, minimo mica visti, no, ma siccome perché... a volte te senti chi conta e poi
sì,
conta
la cosa. Sì,
la propaganda funziona sempre.
Dico, non stiamo a lavorare di fantasia, siamo qui più per terra, insomma, perché se no se lavoriamo di fantasia allora non finiamo più, insomma, cioè mi rego tanta.
Va bene. Saluto, ciao.
Diamo una risposta un attimo a sta radioascoltatrice, un attimo solo. Secondo me ci sono due cose insieme, adesso Francesco magari ti spiegherà il suo punto di vista. Cioè c'è sia un'alleanza sotto un certo profilo, cioè spartizione del mondo da parte cristiani e musulmani e nello stesso tempo di vita sedeare di influenza, però nello stesso tempo che c'è una guerra in corso perché l'uno vuole fargli le scarpe all'altro. L'una e le altre cose lavorano in parallelo.
Sì, ma poi c'è una cosa che è molto importante, che purtroppo noi molto spesso rispetto all'Islam manchiamo di possibilità di analisi, perché all'interno dell'Islam
che no, forse è meglio, prendete tempo, siete, avete paura di voi stessi, di voi stessi avete paura,
certo.
E tu di cosa hai paura? Non ha voluto rispondere.
Ciao, dimmi. Bene, vai.
Ascolta, volevo chiederti, mi sai spiegare che situazione si è creata alla fine del Settecento perché si interrompessero i roghi, più o meno? Se sai spiegarmela così.
1600,
parole.
Sì, due parole.
Ti ascolto per radio. Okay. Se magari sai anche consigliarmi un testo da comprare. Grazie, ciao.
Il testo magari te lo faccio dire da Francesco perché a memoria non so neanche uno. Comunque la situazione della fine dei roghi, intanto c'è stato l'illuminismo che è arrivato, cioè il razionalismo che stava arrivando. Ma la cosa più importante è che la Corte di Cassazione di Parigi ha obbligato tutti i magistrati della periferia di portare tutti i casi di rogo davanti alla sua sezione. Questo fra il 1630 e il 1680. E in questo ha distrutto il discorso della stregoneria da bruciare.
Sai, sul discorso dicevo dei testi, potresti rifarti a Parinetto, Luciano Parinetto qualcosa te li dà come informazioni?
Scusa, dimmelo, dai.
Sai che due volte all'anno...
Sì,
vabbè. No? Tutti ci credono quell'anno. Sai come fa a squagliarsi?
Col calore.
Bravo, sei un
freddo. Col calore e col movimento.
Esatto, perché col freddo si ingruma, no?
Sì, ma ci sono delle altre sostanze.
È una cosa così elementare, come fa la gente, madonna? Sei quello che mi non capisce.
Se vuoi ti faccio anche una sindone.
Sì,
basta avere un basso rilievo in bronzo e metti sopra un telo di lino, lo lasci al sole per un 6 mesi, vedrai che ci appare un'immagine.
Ah, non sapevo. Però dico che a che livelli siamo, ma noi veramente non dico niente. Io sono napoletano, perciò...
Ciao.
Tutto
il mondo è paese, amico mio.
Chi vuole un testo sulla sindone, è uscito da poco un libro che appunto parla della sindone. L'autore conclude così: abbiamo seguito progressivamente gli studi sulla Santa Sindone e ci siamo persuasi della non autenticità. Si sono fatte opposizioni, ma non reggono. Ecco, perché ho sentito anche, purtroppo su questa radio, qualcuno che sosteneva che esistono testi che dimostrano la validità della Sindone. Sì, allora...
Pronto?
Volendo appunto... Volevo appunto ad accennare al discorso dell'ascoltatore che chiedeva una documentazione sul perché si è passati da una situazione in cui c'era la cassa alle streghe e poi venivano appunto le donne meno più bruciate.
Claudio, senti,
anche la rivoluzione industriale.
Ho letto ultimamente un bellissimo libro sui pagani intitolato Sugli dèi e il mondo. Autore Sallustio. È Sallustio.
Sì. Sì.
E la casa editrice la Delphi.
Sì.
Sallustio era un filosofo, collaboratore successore di Giuliano L'Apostata.
Esatto. Sì. E quello che abbiamo parlato prima che è stato perseguitato.
Ah, sì, sì. Ecco, volevo dire che lì c'è una testimonianza molto importante della barbarie del cristianesimo nei confronti della civiltà raggiunta dal paganesimo.
Esatto.
Esatto. Ecco, insomma, e poi ci sono tante altre bellissime notizie. Non so, volevo darvi questa segnalazione perché ho trovato che è molto bello.
Sì. E quando si ritorna al paganesimo?
Conoscete voi altri questo libro?
Sì, sì, io ne ho diverse edizioni.
In cambio, mi potete dare una bibliografia circa le persecuzioni operate dai cristiani contro i pagani?
Quella che ho letto oggi?
Sì.
Beh, posso farti una fotocopia?
No, se voglio ti posso dare un libro dei preti che parla di questo.
Ah, sì, perché avete citato persecuzioni cristiane contro i pagani, edizioni deuniane.
L'autore, esatto.
L'intolleranza dei cristiani nei confronti dei pagani delle edizioni deuniane.
L'autore?
È un testo antologico di vari autori. Comunque è l'intolleranza cristiana nei confronti dei pagani. Le edizioni sono edizioni deuniane di Bologna.
Provo ad andare alle Paoline.
Si trova, sì, in libreria.
Tu prova a chiedere.
Io ho guardato, solo sulle librerie della Deuniale non si trova, però se ti dai da fare riesci a recuperarlo.
Sì. Ecco, questo è quanto, insomma.
Va bene. Grazie. Ciao, ciao, ciao.
Beh, se vuoi a livello di curiosità, le edizioni deuniane hanno fatto due mega volumi che si chiama La Bibbia dei Pagani, in cui c'è un'antologia di testi dell'antichità, e dopo c'è un commento fatto da questo autore su questi testi dell'antichità di cui si parla del culto degli dèi. Ecco, allora, ricollegando...
È un libro sulla stregoneria che voleva...
No, allora, sul discorso dell'accenno di perché si sono fermati i roghi, diciamo che diede un contributo alla rivoluzione industriale, cioè la rivoluzione industriale col bisogno di mano d'opera, di consumatori.
Ecco, volevo sapere, siccome che gentili si nominano di pagani e viceversa, no? Volevo sapere, questi gentili cos'erano? Un'etnia?
Erano le persone.
Ah, le persone, sì. Quindi venivano chiamati, tutti i pagani venivano chiamati gentili?
Esatto.
Sì. E le parole gentili hanno qualche derivazione dai gentili?
Sì.
Ah, ecco.
Erano gentili.
Come forma di rispetto?
No, no, si chiamavano gentili ed erano gentili.
Dopo vorrei un'altra informazione. Se nella mitologia greca appare l'idra, ma cos'è quest'idra?
L'idra di Lerna.
Ma cos'è?
È uno dei figli di Echidna.
Ah, ho capito. E per quel che riguarda la mitologia romana vorrei sapere qualcosa in più dei Lari.
I dei Lari.
Sì.
I dei Lari erano i dei messaggeri, erano i figli di Mercurio e Lara e portavano i messaggi.
Ma avevano qualche relazione con la famiglia?
Sì, c'erano i culti dei Lari, il culto privato dei Lari.
Loro praticamente dicevano di discendere da questi Lari.
Ah, ecco. Vabbè, grazie. Allora,
ciao.
Sì, c'era un culto anche appunto familiare, che proprio, cioè che a Roma si distingueva tra culto pubblico e culto privato, e c'era appunto un culto familiare che era il culto dei Lari, come esisteva il culto del fuoco domestico.
Pronto?
Noi chiudiamo qui le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo con questa dialettica cristiana. Loro o usano i ferri roventi, o stuprano bambini, o costruiscono campi di sterminio, oppure arrivano con questo. D'altronde il loro livello è questo, non ci possiamo fare niente. Mario è arrivato, noi chiudiamo qui la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Vi do appuntamento alle ore 19, dove parlerò dell'entità, continuerò a leggere il libro dell'Anticristo, il Vangelo dell'Anticristo, e parlerò dell'entità che è un concetto della stregoneria. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53
Marocco. E su internet trovate una marea di roba.
E su internet trovate tutto. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle ore 19.